Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Se la situazione non migliora, tra una settimana introdurremo misure più severe. All'Ambersee ipotizza un nuovo giro di vite di fronte all'impennata dei contagi. E il Canton Vallese prende decisioni draconiane sia per la vita pubblica sia per quella privata. Colpiti ristorazione, intrattenimento e sport ad ogni livello. Da domani in Lombardia è in vigore il coprifuoco. Dalle 23 alle 5 è possibile muoversi solo per lavoro o urgenze. Clamorosa presa di posizione del Papa. In un documentario Francesco annuncia le coppie omosessuali devono potersi unire civilmente. Nuova escalation in Nagorno-Karabakh. Il presidente armeno chiama alle armi i suoi concittadini. Volontari, fatevi avanti. Non è ancora il momento di parlare di lockdown, anche breve, ma la situazione è seria e se non migliora, mercoledì prossimo il Consiglio federale stringerà ulteriormente le viti. Così all'Ambersee, dinanzi ai quasi 5.600 test Covid positivi delle ultime 24 ore e alle differenti evoluzioni del virus nei vari cantoni. Di quest'ultimo aspetto e delle misure decise oggi dai cantoni, appunto, ci occuperemo fra poco, da prima con Giampaolo Driussi, l'appello, l'ennesimo, di all'Ambersee al Paese.
Il y a trois semaines, nous avions une situation qui était l'une des meilleures sur le continent européen.
Tre settimane fa avevamo una delle migliori situazioni in Europa. Oggi, tre settimane dopo, abbiamo una delle peggiori.
Et si les mesures annoncées dimanche et surtout aussi toutes les mesures prises par les cantons.
Se le misure annunciate domenica sul piano nazionale e quelle decise dai vari cantoni non porteranno la settimana prossima ad un calo di queste cifre, ci prepariamo a prendere tutta una serie di provvedimenti complementari riguardanti i locali pubblici, gli assembramenti e le manifestazioni, pubbliche o private che siano. È una prospettiva probabile o quantomeno verosimile che il Consiglio federale decida mercoledì prossimo nuove misure. Così all'Ambersee, nel commentare l'evoluzione dei contagi in Svizzera, dinamica molto eterogenea, a dipendenza delle regioni e dei cantoni, in ogni caso da prendere molto seriamente, anche perché settimanalmente non stanno raddoppiando solo i test positivi, ma anche le ospedalizzazioni. E saranno proprio le ospedalizzazioni, ha spiegato Berset, il criterio principale per eventuali mini lockdown. Questo scenario, anticipato dalla stampa odierna, resta un'ipotesi come altre, la situazione attuale ancora non li giustifica, l'obiettivo è non arrivarci. Quel che invece sembra essere escluso è il confinamento nelle forme conosciute da altri paesi. I cantoni sono esortati a fare di più, ma l'evoluzione non dipende solo dalle decisioni politiche, ha proseguito il consigliere federale.
Le virus, il a pas de petites jambes pour se promener puis aller infecter les gens.
Il virus non ha due gambettine per camminare ed andare ad infettare la gente. La sua trasmissione è dovuta al contatto fra infetti e non infetti. Di qui l'ennesimo appello alla responsabilità dei cittadini anche nell'evitare feste ed eventi privati e alle aziende affinché si lavori sempre più da casa.
E l'abbiamo sentito all'Ambersee, un appello a tutti noi, ma anche un appello ai cantoni perché facciano di più. Uno che oggi ha annunciato misure molto restrittive, paragonabili quasi a quelle di primavera, è il Vallese. Il governo ha proibito assembramenti di oltre 10 persone anche in ambito privato, ha chiuso musei, cinema e discoteche, bar e ristoranti pure dovranno chiudere alle 22 e queste sono solo alcune misure. Alan Crameri, come giustifica il governo vallesano queste decisioni che vanno ben oltre quelle di altri cantoni?
Beh, evidentemente con i numeri degli ultimi giorni, i numeri relativi a ospedalizzazioni e contagi in generale, ho parlato nel pomeriggio con la responsabile della sanità vallesana, Esther Weber-Kalbermatten, che ha detto: abbiamo la peggior situazione di tutta la Svizzera, 300-400 contagi al giorno, e questo è solo l'inizio dell'esplosione che lei e le sue autorità attendono.
Und das ist erst der Anfang dieser wirklichen explosionsartigen Zunahme.
Un'esplosione, dice lei. Da qui le restrizioni comunicate oggi, davvero molte, dalla mascherina obbligatoria quasi ovunque al divieto di tutte le attività sportive con contatto diretto, quindi partitelle, allenamenti di calcio, eccetera, ammesso soltanto lo sport professionistico, ma a porte chiuse. Ma la misura più dura è proprio quella che citavi tu introducendo questo contributo, cioè il divieto di incontri di oltre 10 persone.
E qui mi vengono in mente due domande: come vogliono controllare le autorità vallesane e, in secondo luogo, pensano che la popolazione comprenda queste decisioni?
Beh, sui controlli è chiaro, sul suolo pubblico sarà la polizia a dover controllare, in ambito privato la consigliera di Stato mi ha lasciato intendere che questo è da intendere soprattutto come appello alla popolazione. Vengono accettate le restrizioni? Lei crede di sì, perché pian piano sempre più gente in Vallese ha conoscenti colpiti dal Covid. E poi aggiunge: abbiamo imparato anche dal Ticino.
Im Februar haben wir viel vom Kanton Tessin gelernt. Die hatten eine Zunahme und wir haben sofort reagiert.
A febbraio, dice, a sud del Gottardo la curva era rapida e si è visto che una reazione decisa e tempestiva ha servito.
Allora, ne abbiamo parlato a lungo del Vallese perché abbiamo detto un esempio emblematico di, delle decisioni prese, sì. Ma ci sono altri cantoni che hanno adottato restrizioni oggi.
Sì, non così drastiche ma comunque incisive. Basilea Campania e Basilea Città vietano eventi con più di 1.000 persone, misura che evidentemente ha una rilevanza soprattutto per le partite dell'FC Basilea. Dopo Berna e compreso il Vallese, sono quindi già 4 i cantoni senza grandi eventi. Soletta invece limita la vita notturna, durante il weekend dovranno chiudere discoteche e locali dalla 1 alle 6 di notte. Ma prepariamoci, altri cantoni annunceranno altre restrizioni nei prossimi giorni.
Con Alan Krameri chiudiamo per il momento la pagina dedicata al coronavirus, almeno chiudiamo la pagina coronavirus in Svizzera per occuparci sempre in Svizzera, ma di politica. Entrerà in vigore il 1 gennaio il congedo paternità di 2 settimane a livello nazionale. La conferma è giunta oggi dal Consiglio federale. La novità, lo ricordiamo, è stata approvata a larga maggioranza dalla popolazione svizzera il 27 settembre. Fare in modo che i cantoni non possano ridurre in modo eccessivo i loro contributi per il finanziamento dei sussidi per i premi di cassa malati, un tema molto molto scottante. Il Consiglio federale vuole infatti fissare un importo minimo legato ai costi sanitari, risponde così all'iniziativa popolare lanciata dal Partito Socialista che chiede che i premi non superino il 10% del reddito disponibile. Da Berna, Mattia Serena.
I premi di cassa malati pesano sempre di più. L'anno scorso ben il 27% delle economie domestiche aveva diritto ai sussidi, vale a dire circa 2 milioni di assicurati. Ci sono però importanti differenze tra i cantoni. Alcuni sono più generosi, altri meno. Il Consiglio federale vuole porre fine a queste disparità.
Chaque canton verse une contribution minimale.
Ogni cantone deve versare un contributo minimo per finanziare i sussidi che sarà legato ai suoi costi sanitari, ha spiegato il ministro della Sanità Lambersé. Più i premi pagati in un cantone rappresentano una parte importante del reddito medio, più questo importo sarà alto. Questo per evitare, come è accaduto negli ultimi anni, che alcuni cantoni taglino in questo ambito. Il governo risponde così all'iniziativa del PS, che respinge prima di tutto perché a suo dire riguarda solo il finanziamento dei premi e non fa nulla per ridurre i costi. Vi è poi un altro motivo, ancora a Lambersé.
L'iniziativa suoi che la Confederazione contribui massivamente.
L'iniziativa vuole che la Confederazione partecipi in modo molto importante a ridurre dei costi per i quali non è l'unica responsabile. Pensiamo alla pianificazione ospedaliera, che è di competenza cantonale. Per alleviare le economie domestiche, il governo chiede quindi prima di tutto ai cantoni di fare la loro parte. Se nel 2010 Confederazione e Cantoni contribuivano in parti uguali al finanziamento della riduzione dei premi, ora i cantoni versano il 43%, si tratta di circa 700 milioni in meno.
E per gli iniziativisti, quanto proposto dal Consiglio federale è un passo nella giusta direzione, un passo che però non basta. Sentiamo la reazione della consigliera agli Stati del Partito Socialista, Marina Carobbio.
È positivo che il Consiglio federale riconosce che bisogna agire ulteriormente per ridurre i premi cassamalati che pesano tanto sui budget delle famiglie, in particolare del ceto medio e medio basso, ma la proposta che fa non è ancora sufficiente. Noi riteniamo che non solo i cantoni ma anche e soprattutto la Confederazione deve mettere più mezzi per ridurre i premi cassamalati.
La Confederazione e il Consiglio federale critica però il fatto che la vostra iniziativa non fa nulla per diminuire i costi della sanità.
A parte il fatto che noi abbiamo fatto tante proposte per ridurre i costi sanitari e per contenerli, se la Confederazione e i cantoni mettono più mezzi a disposizione faranno anche in modo di attuare delle misure concrete per non far aumentare i costi sanitari ma per contenerli.
Marina Carobbio del Partito Socialista, che lo ricordo ha lanciato l'iniziativa popolare per premi che non superino il 10% del reddito disponibile. Andiamo all'estero ora con una notizia che ha del clamoroso. Papa Francesco promuove l'unione civile per le coppie omosessuali. E quanto ha rivelato a sorpresa oggi un documentario appena presentato al Film Festival di Roma. La corrispondenza è di Nina Fabrizio.
Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. Le persone omosessuali hanno il diritto di stare in una famiglia, sono figli di Dio. Papa Francesco lo dice in spagnolo in un film documentario diretto dal regista russo Evgeny Afinevsky, proiettato questa mattina alla festa del cinema di Roma. Si tratta di un passaggio dell'ampio film dal titolo Francesco, sottotitolato in inglese, in cui per la prima volta Bergoglio fa un'affermazione del genere. In Argentina, quando era arcivescovo, aveva tentato di scongiurare l'approvazione dei matrimoni gay. Erano i tempi in cui al potere c'erano i Kirchner. Ma evidentemente la sua posizione oggi è cambiata. Nessuno dovrebbe essere messo da parte o chiamato miserabile per il fatto di essere omosessuale, dice il Papa. Non parla di matrimonio gay, né di adozioni, né di figli. Quello che dobbiamo creare, afferma, è una unione civile, in modo che siano legalmente protetti.
Restiamo in Italia, dove si registra un'altra giornata all'insegna di un forte aumento dei contagi. Sono oltre 15.000 le nuove infezioni da Covid-19 in 24 ore. Aumentano anche i decessi, oggi 127, e a preoccupare è sempre la Lombardia, dove sono oltre 4.000 nuovi contagi, metà dei quali concentrati sempre a Milano città. Ma ad aggiornarci sulla situazione è la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Sì, una giornata di nuovi record quella di oggi, 15.199 le persone testate positive al Covid-19, ieri erano poco più di 10.000. Mai da inizio pandemia si erano registrati così tanti nuovi contagi in sole 24 ore, nemmeno nella fase più difficile. Osservata speciale sempre la Lombardia, dove si assiste al raddoppio dei casi in un giorno solo. 4.128 i nuovi positivi, di cui quasi la metà concentrati a Milano e provincia. E anche qui si registrano quasi due volte i numeri di martedì. Un pessimo segnale che dice come la curva dei contagi in questa regione, ma non solo, si stia verticalizzando. Aumentano i ricoveri nei reparti Covid, ma anche quelli in terapia intensiva. Le strutture sanitarie meno iniziano ad essere in affanno, tanto che il governatore Attilio Fontana ha deciso di riaprire nei prossimi giorni gli ospedali Covid della Fiera di Milano e di Bergamo. Le preoccupazioni in queste ore si concentrano ovviamente su Milano perché, come sottolinea oggi anche lo stesso sindaco Beppe Sala, quando il virus si scatena in una metropoli, l'effetto può essere dirompente.
Ne sanno qualcosa, ad esempio, le autorità di Madrid. Ma proprio per questo, Regione Lombardia ha deciso di istituire il cosiddetto coprifuoco a partire dalle 23. Anna, basterà a limitare i contagi.
Allora, l'ordinanza è stata firmata qualche ora fa dal presidente della regione Attilio Fontana e dal ministro della salute Roberto Speranza, dunque entrerà ufficialmente in vigore a partire dalle 23 di giovedì sera. In sostanza decreta lo stop di tutte le attività e degli spostamenti dalle 11 di sera alle 5 del mattino, salvo, citiamo, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, urgenza e motivi di salute. Torna dunque la formula usata in primavera durante il lockdown, così come l'obbligo di munirsi di autocertificazione. Ma basterà per frenare e piegare la curva dei contagi? Vedremo. Gli esperti auspicavano misure più restrittive, anticipando ad esempio l'ora del coprifuoco e chiudendo anche palestre e piscine. Non a caso il messaggio di queste ore, pronunciato anche dal ministro Roberto Speranza ieri sera in TV, ma ribadito dal premier Conte poco fa davanti al Senato, è: muovetevi solo se indispensabile. Insomma, l'invito è quello dell'auto-lockdown. Venerdì il coprifuoco riguarderà anche la Campania, ma non è detto che altre regioni possano aggiungersi nelle prossime ore, ad esempio il Lazio.
Anna Valenti, è la situazione in Italia, ma ci sono novità anche dal resto dell'Europa. In Germania, ad esempio, il ministro della Sanità, Jens Spahn, è risultato positivo. Il governo tedesco non finirà però in quarantena perché durante le sedute ha adottato tutte le misure igieniche necessarie ad evitare il contagio. La Francia intanto sta per introdurre il coprifuoco notturno in altri dipartimenti. L'annuncio è atteso per domani e il governo vuole prolungare lo stato d'emergenza fino al 16 febbraio del 2021. Infine, la Repubblica Ceca, particolarmente toccata da questa seconda ondata, vuole introdurre da domani un lockdown parziale. Il sistema sanitario del paese rischia il collasso entro inizio novembre, ha comunicato il premier Babiš. E la pandemia ha accelerato la digitalizzazione, portando ad una eliminazione di posti di lavoro. Ad affermarlo è uno studio del Forum Economico Mondiale presentato oggi. Al termine del processo, però, i posti creati saranno più di quelli cancellati. Ci dice di più Gianni Canonica.
Che la digitalizzazione abbia conseguenze per il mondo del lavoro lo si sa da tempo. Ora la pandemia ha portato un'accelerazione di questo processo, con conseguenze importanti per il mondo del lavoro. Secondo lo studio Il futuro del lavoro 2020, basato su interviste ai manager di 300 società e che il WEF ha presentato oggi, nei prossimi 5 anni la digitalizzazione porterà all'eliminazione di 85 milioni di posti di lavoro in 26 paesi sviluppati. Colpiti in modo particolare saranno gli impieghi presso imprese di dimensione media e grande, soprattutto nei settori responsabili per l'inserimento dei dati, la contabilità o le attività amministrative, che risulteranno vie più automatizzati e digitalizzati. In parallelo, però, afferma lo studio del Forum, la digitalizzazione porterebbe alla creazione di 97 milioni di impieghi, ad esempio nell'assistenza, nell'intelligenza artificiale, nella tecnologia e nei contenuti multimediali creativi. La chiave del successo per le imprese e soprattutto per i collaboratori è la formazione, senza la quale il dipendente mette a repentaglio il posto di lavoro, il datore di lavoro, il futuro dell'azienda.
Andiamo in Francia ora, perché sono 7 le persone accusate per l'omicidio del professore decapitato venerdì da un estremista islamico in un parco alla periferia di Parigi. 2 di loro sono dei minorenni che avevano segnalato il nome della vittima all'assassino. E stasera è previsto una nuova manifestazione. La corrispondenza di Alessandro Grandesso.
Hanno 14 e 15 anni e sono finiti pure loro nell'ingranaggio infernale che ha portato all'assassinio di Samuel Paty, il professore decapitato per strada venerdì per aver mostrato in classe, durante una lezione sulla libertà d'espressione, una vignetta satirica di Maometto. Ad indicare all'uscita di scuola la vittima, al terrorista, il 18enne Abdullah Khanzorov, poi abbattuto dalla polizia, sono stati proprio i 2 adolescenti che frequentano l'istituto scolastico dove insegnava Paty, in cambio di circa 300 euro, e nonostante fossero stati messi al corrente da Khanzorov della volontà non di uccidere, ma comunque di voler dare una lezione all'insegnante, di cui il terrorista conosceva solo il nome e il luogo di lavoro grazie a un genitore di una studentessa di Paty, che in alcuni video aveva accusato il professore di discriminare i musulmani, dando però una versione distorta dei fatti, mentendo sulla presenza della figlia in classe durante la lezione contestata. Secondo gli inquirenti, l'assassino e il genitore, pure lui presentato al giudice, sarebbero entrati in contatto diretto almeno 3 volte senza evocare un possibile assassinio. Ma il 18enne di origine cecena aveva premeditato tutto, comprando per tempo le armi con l'aiuto di altri 3 amici, anche loro finiti nell'indagine, che include pure un predicatore musulmano, già schedato per radicalismo, che ha dato manforte alla campagna social contro Paty. Stasera intanto il presidente Emmanuel Macron renderà un omaggio nazionale al professore dal cortile d'onore dell'Università della Sorbona, simbolo dell'insegnamento laico della Repubblica.
Nessuna speranza per il Nagorno-Karabakh, la situazione rimane quella militare, la guerra non si ferma, e quanto hanno fatto sapere oggi sia l'Armenia sia l'Azerbaigian ai ferri corti per la regione separatista che ora Baku vuole riprendersi. In redazione Piero Grabek.
La situazione è talmente tesa che oggi il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha invitato i suoi concittadini ad arruolarsi, a presentarsi come volontari per andare a combattere nel Nagorno-Karabakh, la fetta di territorio su suolo azerbaigiano in mano armena dal 1994. Per Pashinyan non c'è una via di mezzo, o la vittoria o la sconfitta. In questo momento non c'è spazio per una soluzione diplomatica, e questo dopo anche che il presidente dell'Azerbaigian aveva espresso la sua convinzione che il conflitto possa essere risolto militarmente. Non a caso, sul terreno le sue truppe hanno messo a segno delle avanzate limitate ma significative dalla forte portata simbolica. L'esercito azerbaigiano si è rinforzato, la sua aviazione mette a segno operazioni piuttosto pesanti, costate la vita a 62 combattenti armeni nelle ultime 24 ore. Ora vuole risolvere la questione rimasta in sospeso dopo il crollo dell'Unione Sovietica e riprendersi il Nagorno-Karabakh. Dopo i 2 cessate il fuoco promossi dalla Russia e andati a vuoto negli ultimi giorni, venerdì ci proverà anche la diplomazia statunitense. A Washington giungeranno i ministri degli esteri dei 2 paesi belligeranti, determinati però a continuare la battaglia.
E chiudiamo qui il radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio ai colleghi dello sport. Buona serata.